Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nel mondo in cui viviamo per la nostra natura, ognuno cerca di prendere per sé. Allora, a volte per sé vuol dire per la mia famiglia, perché spesso si identifica con i propri figli. E quello che fai per loro, anche a grande sacrificio, è per altri, ma in un certo senso è anche per te, perché è la tua famiglia. Si cerca di avere di più ricevendo di più, non dando. Ma in contrasto, mentre stiamo leggendo e studiando l'Evangelo di Giovanni, Gesù ci sta insegnando che è morendo a noi stessi che si porta vero frutto e si riceve la vera vita. Chi ama la propria vita in questo mondo? Chi cerca la soddisfazione in questo mondo? Come gli altri ci vedono? Le belle esperienze, le cose materiali, avendo la vita che vogliamo noi, avendo una vita, chi ha avventura, chi tranquillità. Chi ama la vita in questo mondo, Gesù insegna, perderà la vita. Perderà la vita. Chi odia la vita in questo mondo, che vuol dire io voglio così tanto quello che non appartiene a questo mondo, voglio più di Cristo, voglio l'eternità, voglio frutto per l'eternità e quindi odio quello che mi ostacola, odio le tentazioni, odio i falsi tesori. Chi odia la sua vita in questo mondo riceverà la vera vita in Cristo per l'eternità con Dio in cielo e la sua anima sarà soddisfatta. Quindi siamo in Giovanni 12. Abbiamo visto questi insegnamenti che se un granello di frumento non muore, non produce frutto, chi ama la vita in questo mondo la perderà. E adesso vogliamo andare avanti dove Gesù parla di quello che lui fa per vivere quel principio. Allora, ricordate che ci troviamo alla fine di 3 anni di ministero pubblico. Gesù si è manifestato con il battesimo, la voce dal cielo, e per 3 anni andava mostrandosi il Cristo, insegnando il suo regno. E poi arriva a Gerusalemme e pubblicamente entra per adempiere una profezia che il re, il Cristo, sarebbe entrato sul puledro di asino, entra così, e così le persone capiscono, questo è il Cristo. Non vuol dire che capiscono tutto, ma capiscono Gesù è il Cristo. Allora Gesù, in questo ambiente, in questa situazione, adesso che lo riconoscono come Cristo, pur non avendo un concetto chiaro di cosa è Cristo, continua il suo insegnamento per spiegare che egli è il Salvatore e come salverà. Allora, come abbiamo visto, Gesù aveva già insegnato che bisogna morire per portare frutto, morire a sé. E Gesù sta per morire, ma non solo fisicamente, come tutti gli altri uomini. Stava per morire nel senso di essere caricato dei peccati di tutti coloro che Dio mai salverebbe e di subire l'ira di Dio per quello, quindi morire nel senso di essere separato, abbandonato da Dio. Allora, io voglio riprendere lo studio con il versetto 27, ma per contesto rileggo quelli 23 a 26. Che abbiamo visto l'ultima volta. Ma Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta, in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Allora, Gesù aveva qui dato principi. Il granello di frumento deve morire per portare frutto. Adesso Gesù parla non più di principi, ma di quello che egli sta per fare per vivere quei principi. Era un principio che vale per noi, ma adesso Gesù spiega che lo sta per vivere, per applicare nella sua vita. Noi non riusciamo a comprendere che la minima parte di quello che Gesù stava per subire. Sappiamo a livello intellettuale, ma comprendere non riusciamo. Quello che Gesù ha subito sulla croce, l'ira di Dio. Noi non abbiamo mai in alcun modo subito l'ira di Dio. Mai. Neanche una goccia. Disciplina non è ira. Disciplina è applicata con grande amore. L'ira di Dio. Non abbiamo mai toccato, sentito, sperimentato. Ed è più terribile in assoluto di tutti i problemi. Ecco uno dei motivi che lamentarci è così abominevole. Perché noi meritiamo l'ira di Dio. Oh, quanto meritiamo l'ira di Dio. E Gesù ha preso l'ira di Dio. L'ira che era per noi ha preso Lui. Come posso io lamentarmi di qualcosa che Dio mi dà in questa vita? Se Gesù ha subito l'ira di Dio che dovevo io subire per tutta l'eternità. E Gesù, essendo Dio uomo, conosceva l'ira di Dio, perché sarà Lui ad applicare l'ira quando verrà a giudicare il mondo. E così Gesù, preparandosi ad arrivare alla croce fra pochi giorni da questo, conosceva perfettamente quello che stava per subire. E possiamo solo capire una microscopica parte di quello che Gesù sentiva pienamente. E così, sapendo quello che aveva davanti, dichiara nel versetto 27, dove iniziamo oggi: ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. O che Dio ci aiuti a comprendere quello che abbiamo appena letto. Gesù ha un peso che non possiamo comprendere. Tutti i nostri pesi, di tutta la vita, di tutti noi messi insieme, non è niente. Non è niente. Nulla in confronto con quello che Gesù sentiva come peso. E dice, ora l'anima mia è turbata. Gesù è la pace. Gesù dice, io vi do la mia pace. Il vostro cuore non sia turbato, ma l'anima mia è turbata. Voi non dovete avere un cuore turbato, perché l'ira di Dio non vi toccherà mai. Ma io devo toccare e subire l'ira di Dio e la mia anima è turbata. Pensate a questo. Mai dovremo toccare non toccherà a noi mai l'ira di Dio. E per quello che Gesù dice altrove, il vostro cuore non sia turbato, io vi lascio la mia pace. Ma quella pace con Dio, lui stava per perdere. Gesù stava per perdere la pace con Dio. Al posto della pace, l'ira. Al posto dell'amore, l'abbandono. E la sua anima era turbata. Parole povere per descrivere il peso, il dolore che lui aveva. Ma la cosa incredibile che anziché chiedere che fosse tolta, anziché chiedere salvami da quest'ora, no, dichiara: ma per questo io sono giunto a quest'ora. Era spinto da due cose: amore per noi e desiderio di glorificare il Padre. E così non chiedeva di essere salvato da quell'ora. È venuto per quell'ora. No, io sono venuto dal cielo, ho lasciato la gloria, mi sono spogliato della gloria mia, mi sono spogliato in modo che non sono adorato da tutti gli angeli costantemente. Ho lasciato per diventare uomo umile, per andare alla croce. Che cuore. Gesù dichiara questo e poi prega. 28. Lui davanti alla folla dichiara: no, io non cerco di scappare da questo. Sono venuto per questo. E poi era un desiderio. 28. Prega il suo desiderio. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Gesù sta a Gerusalemme davanti alla folla e sta annunciando che sta per morire per i loro peccati. Spiegherà in modo molto chiaro. E lui ha una richiesta. Non salvami da quest'ora, no. Glorifica il tuo nome. E arriva dal cielo una voce. Dio non parlava dal cielo agli uomini, mandava profeti. Non parlava con una voce udibile. Al battesimo, sì. Ma una cosa mai sentita. Dio non parlava dal cielo. Qui parlava dal cielo. Parlava dal cielo. Dicendo che aveva già glorificato il suo nome e stavo per glorificarlo ancora in modo più grande che mai nella storia del mondo. Gesù aveva già dato gloria al nome del Padre con il suo ministero, con il suo insegnamento, con i suoi miracoli, con la sua vita senza peccato. Ma adesso il Padre stava per glorificare il suo nome ancora di più con la morte e la risurrezione di Gesù, che mostrava la santità di Dio che deve punire il peccato. Mostra la giustizia di Dio che punisce il peccato e mostra l'amore di Dio e la misericordia di Dio nel punire nel suo figlio, anziché su coloro che Dio salva. Dio stava per glorificare il suo nome grandemente in quello che Gesù stava per fare. Io ringrazio Dio che quello che Dio stava per fare per glorificare il suo nome c'entra con noi. Non stiamo leggendo di qualche fatto storico. Stiamo leggendo dell'opera di Gesù Cristo per pagare la nostra condanna. Pagare i nostri. Lì sulla croce ha pagato per i nostri peccati, per i miei, quelli che ho commesso in questi giorni. Lì sulla croce Gesù Cristo ha subito l'ira di Dio per quello che io ho fatto. In questi giorni non stiamo leggendo di qualcosa di antico, stiamo leggendo del sacrificio di Gesù Cristo per i peccati di oggi. Quindi Dio si è glorificato nel sacrificio di Gesù Cristo perché si dimostra giusto avendo pagato i nostri peccati. E mentre leggiamo, teniamo presente, stiamo leggendo di quello che Gesù ha compiuto per noi. Allora, la folla ha sentito questa voce, ma visto che non esiste una voce dal cielo, cioè, scusami, naturalmente, da quando il mondo è mondo, gli uomini non sentono una voce dal cielo. La voce viene da qualcuno, ma non dal cielo. E le persone erano confusi, ma cos'è questa voce? E 29:30 parla di questo. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Prima, loro sentono la voce, capivano che era una voce, ma non è possibile. Quindi, ma era un tuono. No, no, era un angelo. Gesù prima, no, non era un tuono. Questa voce era una voce. Non è venuta per me, ma per voi. Cosa vuol dire? Gesù e il Padre sono uno. Gesù non aveva bisogno di una conferma. Sapeva che il suo sacrificio avrebbe glorificato il nome del Padre. La voce non è arrivata per lui, è arrivata per la folla e per noi tramite la scrittura per far capire che la croce era il piano di Dio e glorificava Dio. Non è solo capitato, non è che i malvagi hanno vinto, non è che Satana ha potuto compiere la sua volontà contro quello che Dio voleva, era il piano di Dio, è scritto altrove, l'agnello immolato prima della fondazione del mondo, il sacrificio di Cristo e il piano di Dio era prima della fondazione del mondo. E perciò la voce veniva per confermare questo, perché i giudei erano convinti che ma il Cristo non può morire. Ma però Gesù stava per morire. Ma no! E quindi la voce dal cielo confermava no. Quello che Dio stava per fare sulla croce era il suo piano. A questo punto Gesù continua a parlare con la folla e a noi tramite questo brano per descrivere quello che stava per fare nella sua morte e quello che avrebbe compiuto. Fino a quel punto nella storia del mondo Dio aveva salvato le persone per fede, ma per fede in un atto che non era ancora avvenuto. Chi aveva pagato i peccati di Davide o Abramo o Isacco o Mosè? Tutti hanno peccato. Per quale mezzo potevano essere perdonati? Perché erano colpevoli, ma il loro peccato non era ancora pagato. Come poteva Dio perdonare loro ed essere un Dio giusto? Romani 3 ne spiega in modo molto specifico. La pazienza di Dio ha messo la loro condanna su Gesù in avanti, aspettando quel giorno della croce, e poi ha punito Gesù per tutti i peccati commessi da tutti coloro che avevano fede prima e per noi che viviamo dopo. E così la condanna di Abramo e Davide e Mosè e tutti gli altri era lì ancora da pagare, e adesso Dio stava per pagare in Gesù Cristo. Stava per giudicare il peccato. Cioè, finora Dio aveva perdonato, ma non si vedeva la punizione. E quindi, come può essere giusto un Dio che stabilisce una legge, uno va contro la legge, viene perdonato, ma chi paga quel debito? Adesso la croce dimostra il giudizio di Dio contro il peccato. Pensate, la croce era Dio che giudicava, condannava, puniva il peccato. E perciò Gesù dichiara in 31, ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Allora, la croce era il giudizio di questo mondo. Ma coloro che non prendono beneficio da quel giudizio, di quel prezzo pagato, pagheranno loro nel giudizio alla fine del mondo. Gesù Cristo è morto subendo la punizione, l'ira di Dio per tutti coloro che avevano creduto nell'Antico Testamento e per tutti coloro che credono da quel punto in avanti. La morte di Gesù sulla croce era il giudizio contro il peccato. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora, con la croce che sto per compiere fra pochi giorni. E poi dice che sarebbe cacciato fuori il principe di questo mondo. La Bibbia rende molto chiaro che Satana è il principe del mondo perché egli regna. In Colossesi 1 dice che siamo stati liberati da che cosa? La potestà delle tenebre. Senza Cristo tutti sono sotto il potere di Satana, è il principe del mondo, ma ora sarà cacciato via, perché nessuno poteva liberarsi, ma c'è la liberazione ora in Cristo Gesù. In Giovanni 14 Gesù menziona Satana ancora. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Gesù non aveva peccato, Satana, il principe del mondo, non aveva nessun punto di appoggio. Poi Giovanni 16:11 parla ancora del principe del mondo. Leggo da 7. Tuttavia, io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato, perché non credono in me. Di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Sulla croce Dio non stava solo punendo i peccati, ma stava anche giudicando Satana, condannandolo. Quindi vieni condannato. Viene conquistato sulla croce. In Efesini 2:12 leggiamo della principe della potestà dell'aria, che è un altro termine, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Quanto è importante che comprendiamo che, essendo il mondo in ribellione a Dio, Satana è il principe del mondo. Però grazie a Dio, sulla croce, nella risurrezione, Satana è stato cacciato fuori. In altre parole, tutti coloro che ricevono il beneficio della croce di Cristo vengono liberati dalla potenza di Satana. Satana non ha più il regno che aveva. In Matteo 16, Gesù dichiara che chiede chi dite voi che io sono, e Pietro riconosce: tu sei il Cristo, figlio di Dio vivente. E Gesù dichiara che edificherà la sua chiesa e che le porte dell'Hades non la potranno vincere, che vuol dire resistere. E le parole indicano: qui ci sono queste porte sparate e Gesù li butta aperte, li batti giù e entra e prende persone per salvarli. Parla altrove in Matteo che l'uomo forte bisogna prima legare e poi puoi rubare i suoi tesori. E Satana è l'uomo forte e Gesù viene e lo lega e poi strappa via dalle tenebre, dalla potestà delle tenebre, le persone portandoli nel figlio, regno del figlio, nella luce. Quindi il debito del peccato, che era il potere che Satana poteva dire, sono separati da te, o Signore, dal peccato, appartengono a me, Gesù ha pagato. E Satana è stato cacciato. Allora, ancora ha un regno limitatissimo per chi non ha Cristo. Per chi ha Cristo non dobbiamo temere Satana. Dobbiamo temere solo Dio. Ci pensa Dio a curarci nel modo perfetto. Riconosciamo di nuovo che questa non è solo una dottrina intellettuale. Stiamo leggendo della nostra condizione. Eravamo noi sotto la potestà delle tenebre. Eravamo noi, ognuno di noi. E Dio in Cristo ha pagato il nostro debito liberandoci. Dobbiamo tenere in mente questo. Non stiamo leggendo una storia, stiamo leggendo la nostra condizione, che Gesù Cristo ha pagato il debito per liberarci. Gesù va avanti e dichiara in modo specifico come vincerà su Satana e porterà le persone alla salvezza. Leggo 32 e 33. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ora, egli diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. Due o tre cose qua. Prima, in quell'epoca i romani usavano la croce. Quindi non si usa la croce adesso, ma allora era molto di uso. E perciò, innalzato dalla terra, le persone, come vedranno, capivano benissimo che Gesù stava dichiarando che sarebbe morto sulla croce. E le persone capivano. Diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire. Ricordate questo, sarò innalzato dalla terra, Giovanni 3, abbiamo studiato questo. E vi leggo Giovanni 3, 14, 15. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E se ricordate, gli israeliti nel deserto avevano peccato, Dio ha mandato serpenti per farli morire e ha comandato Mosè di costruire un serpente di bronzo, alzarlo su un'asta, e chi guardava al serpente, che rappresentava malvagità, il peccato. Perciò chi guardava, e il senso era, io ho peccato contro te, oh Signore, e quel serpente rappresenta il mio peccato. Quindi era un atto di ravvedimento, confessare il peccato, aggrapparsi a Dio per il perdono. E Cristo sulla croce è diventato come il serpente, coperto di peccato. Gesù non rappresentava santità sulla croce, rappresentava peccato. È stato punito, coperto. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato, essere peccato, per noi. E così, quando sarò innalzato dalla terra, quando prenderò su di me il peccato di tutti i salvati in tutta la storia, e sarò punito dal Padre, e morrò su quella croce, abbandonato dal Padre, attirerò tutti a me. Sarò l'unica via per essere salvato in tutto il mondo e in tutta la storia. Non c'è un'altra salvezza. C'è una via solo. Credere in quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Non c'è altro. E per quello dice, attirerò tutti. Non che tutti saranno salvati, tanti rifiutano, ma tutti i salvati sono salvati per mezzo di quello che Gesù ha compiuto sulla croce. 1 Giovanni 2, egli è la propiziazione per i nostri peccati e anche peccati per tutto il mondo. Non c'è altro via. Atti 4, 12, c'è solo un nome sotto il cielo per mezzo del quale gli uomini possono essere salvati. Quindi la salvezza è quando uno riconosce la propria condanna. Io sono peccatore contro di te, oh Signore. Non, sì, ho peccato. No, sono un peccatore. Merito la condanna e Gesù Cristo ha subito la condanna per me. O che possiamo tenere questo in mente. Quindi, dicendo che sarà innalzato, stava dichiarando, sarò morto sulla croce. E le persone capivano questo. E anche questo, nulla era per caso. Era tutto innalzato, stabilito da Dio. Dio aveva stabilito il serpente nel deserto, proprio per indicare la morte di Gesù per il peccato, per salvare tutto secondo il piano di Dio. Allora, le persone capivano che Gesù è il Cristo, capivano che stavo per morire sulla croce, capivano che Dio sarebbe glorificato in lui, ma non capivano, ma come può essere? Cioè, non erano confusi su quello che Gesù ha detto, ma per loro non aveva senso logico. E perciò dico, ma non può essere, non può essere, perché non ha senso logico. Cioè, capisco quello che stai dicendo, ma non quadra secondo la nostra logica. E infatti, andiamo avanti, leggo 34. La folla gli rispose, noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora, come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Noi sappiamo che tu sei il figlio dell'uomo, ti presenti così da tutti questi anni. E adesso sappiamo che tu sei il Cristo. Ma non è possibile, perché tu hai appena detto che sarai innalzato, cioè che sarai ucciso sulla croce. Ma noi sappiamo dalla legge, abbiamo capito, appreso, che il Cristo rimane in eterno, quindi non muore. Ma tu dici che stai per morire sulla croce. Allora scusami, chi è questo figlio dell'uomo? Quello che tu dici è chiaro, ma non ha senso. Stanno dicendo quello. Noi conosciamo la Bibbia, il Cristo rimane in eterno, è vero. Ma tu dici che stai per essere crocifisso? È vero, ma non quadra con la logica umana. Capivano benissimo quello che Gesù diceva, ma non quadrava con quello che loro vedevano con la loro logica. La logica ostacolava la fede. Tu hai mai avuto difficoltà a credere a causa della tua logica? Ha mai pensato, ma come può questa situazione cooperare al bene? Ha mai avuto quel pensiero? Qualcosa di brutto ti è successo? Di malvagio? Di ingiusto? E tuo cuore era agitato, non aveva pace? Perché come può essere questo secondo il piano di Dio? Dove è Dio? La Bibbia dice, tutte le cose cooperano al bene. Che bene! Ha mai avuto problemi di logica? Non che non capivi quello che dice la Bibbia, ma non quadrava con la tua logica. Questo è il problema qui. Avevano capito tutto, ma non potevano nella loro mente metterlo insieme. In questi momenti cosa dobbiamo fare? Quando la nostra logica, così dice in Isaia, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, come i cieli sono alti sopra la terra, così le mie vie e i miei pensieri sono alti sopra le vostre. La nostra logica è sufficiente per capire quello che Dio fa? O Ci sono le volte che semplicemente mi fido di te, non riesco a metterlo insieme, ma tu sei Dio. Queste persone mancavano quella fede. Voglio pregare che possiamo noi avere quella fede. Signore, io non capisco, ma non devo capire, mi fido di te. Io non capisco quello che stai facendo, ma mi fido che tu stai facendo, perché tu dici che tu porterai a compimento la tua per me. Mi fido, Signore, mi fido. Non cerco di capire quello che è troppo grande per me. Le tue vie non sono le mie vie. Gesù va avanti, che cuore di Gesù verso di loro, verso di noi, spiegando di essere la luce, aveva già detto quello tante volte, e esorta loro a camminare nella luce finché c'era tempo. Descrive quanto è importante camminare nella luce e il pericolo di camminare nelle tenebre. Leggo 35-36. Gesù allora disse loro: la luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Questo è forte. Più volte Gesù viene chiamato la luce. Giovanni 1, nel principio c'era la parola con Dio, la parola era Dio, e poi dice era la luce. Gesù stesso ripetutamente dice io sono la luce. Quindi i giudei sapevano Gesù è la luce. E quando Gesù dice la luce è con voi ancora per un po', sta parlando di sé, loro capivano. Egli è la luce. E lui dice, camminate mentre avete la luce, ovvero camminate nella luce, seguitemi, confidate in me, ubbidite me, mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Se voi non camminate in me, se voi cercate con la vostra logica, vi porterà lontano. Seguite me per non camminare nelle tenebre del vostro ragionamento, dei vostri desideri. Mentre avete la luce, ancora è un tempo limitato. Credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Allora, questo c'è una verità importante. Se tu non scegli di abbracciarti alla luce, la luce ti lascerà. Se c'è qualcuno che sì, dovrei umiliarmi e credere, ma rimanda, ci sarà il giorno che Dio si ritira e non parla più a quella persona. Allora, noi non sappiamo quando è quel giorno, ma quel giorno c'è. Come finisce questo brano? Parole terrificanti. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Che malvagità. Sentire, riconoscere la luce, indurirsi e non umiliarsi. Arriva il momento e Dio sa se è ad una giovane età, e spesso lo è, o più avanti, dove la luce, mentre avete la luce, adesso non avete la luce, adesso non potete credere. Non che uno vorrebbe, ma Dio vede il cuore che noi non vediamo e dice no, tuo cuore è duro e la luce va altrove. Si nascose da loro. Oggi è il giorno della salvezza, non c'è domani. E quando valutiamo se ubbidire o no, oggi Dio mi illumina. e se si evangelizza, si esorta oggi, perché non c'è domani. Se Dio ci concede domani, grazie a Dio, ma non abbiamo nessuna garanzia. E quindi ci esorta qui a camminare nella luce, effettivamente. C'è la luce, vedete la volontà di Dio? Scegliete, seguite con tutto il cuore. Quanto è importante, come i credenti, di scegliere Dio con tutto il cuore. Per non essere sorpresa dalle tenebre. Per non cadere, perché non vedevamo il pericolo. Quindi, in questo brano, concludo qui per oggi, c'è ancora, mi colpisce quello che vediamo del cuore di Gesù. Gesù sapeva quello che stava davanti. La mia anima è turbata. Dice a noi, il vostro cuore, animo, non sia turbato, il suo lo era, perché lui sapeva di essere abbandonato dal Padre. Lui sapeva di subire ira, l'ira di Dio che noi non conosceremo mai. E certamente l'anima era turbata, ma non prega per Dio di salvarlo. Ha detto, no, io sono venuto per questo, sono venuto per salvare i peccatori, sono venuto per glorificare il mio Padre. Nel Padre nostro, la prima richiesta qual è? Sia santificato il tuo nome. E cosa prega Gesù qui? Sia glorificato il tuo nome, stessa cosa. Questo è il cuore di Gesù. Non cercava di soffrire meno, cercava di glorificare il Padre. E il Padre ha glorificato il suo nome in Gesù e nella sua opera incredibilmente. Il Signore si glorificherà in noi se camminiamo nella luce. Che amore da parte di Gesù, disposto a subire l'ira di Dio per noi. Che io posso dire le parole, che amore, ma comprendiamo la minima parte. Anziché cercare il meteo, 10 volte al giorno. Nel tempo che cercheresti il meteo, tira fuori, metti via. No. Voglio riflettere sull'amore di Dio per me in Gesù Cristo. Sulla croce Dio ha giudicato il mondo, perché tutti i peccati di tutti i credenti, di tutta la storia, sono stati giudicati, condannati, puniti. Quel giorno sulla croce Dio ha giudicato il mondo nel giudizio. Quelli che non hanno Cristo saranno giudicati al fine del mondo da Gesù stesso. Satana è stato cacciato, non ha più libertà di andare dove vuole e legare. No, chi è in Cristo è stato liberato dal potere di Satana. Dio permette prove, usando anche Satana, i demoni. Paolo, secondo Corinzi, parla di un angelo messaggero di Satana che Dio aveva mandato lui per proteggerlo dalla superbia, ma era mandato da Dio. Siamo liberati in Cristo. E poi una grande lezione. Le vie del Signore possono non quadrare con la nostra logica limitata. Io direi che spesso succede. Abbiamo logica da usare, ma quando la logica scontra con le verità di Dio, confidiamo nelle verità di Dio, non nella nostra logica. Ho parlato con un uomo non tanto fa che diceva, ma io non riesco ad accettare che Dio abbia giudicato paesi e facendo morire donne e bambini, tutti. Io non posso accettare questo. Ma non importa se tu lo accetti. Non importa che tu lo accetti. Dio è giusto in quello che fa. E se tu non lo vedi giusto, chi sei tu per dire che non è giusto? Dio ha giudicato loro, Dio sta per giudicare te. O che possiamo camminare umilmente anche quando non comprendiamo. Confidiamo pienamente in quello che Dio dichiara. Non lasciamo logica a ostacolarci dalla fede. E poi camminiamo nella luce. Abbiamo la luce? Dio ci parla di un peccato, ci incoraggia, ci stimola. Camminiamo nella luce. Abbracciamo quello che Dio ci dice. Non rimandiamo. Abbracciamo tutto quello che Dio ci mostra. Ci rivela, ci dà luce. Abbandoniamo quel peccato. Abbracciamo quella verità. Camminiamo in quello che ha per noi da fare. Oh, che possiamo gioire che abbiamo un Signore, un Salvatore come Gesù Cristo, che non si è ritirato indietro, è andato risolutamente proprio alla sofferenza, sapendo, nonostante l'anima turbata, andava avanti perché ci ama e vive per la gloria di Dio. Grazie a Dio per un Salvatore così, che non ci lascerà e non ci abbandonerà. Grazie a Dio per un Salvatore così, ha pagato il nostro debito. Non conosceremo mai l'ira di Dio. Gesù Cristo l'ha conosciuto per noi. Ringraziamo Dio. Padre, grazie per un Salvatore, un Signore come Gesù Cristo. Noi che siamo salvati non conosceremo mai, mai neanche una goccia della tua ira, perché Gesù Cristo ha preso tutta la tua ira che era destinata a noi. Ha preso su di sé, ha subito tutto sulla croce. È stato abbandonato da te. Veramente è stato quel granello di frumento che è morto e così porta frutto che continua anche oggi. Ma noi sappiamo che non è solo morto, ma è risuscitato, perché la morte non poteva tenerlo. Ha pagato il prezzo, il debito è stato pagato in pieno, perciò poteva gridare, è compiuto, è pagato. Adesso Gesù Cristo regna e tu applichi la sua giustizia a coloro che si ravvedono. Padre, grazie per un Salvatore quale Gesù Cristo. Perdonaci per le volte che abbiamo lasciato sì che la nostra logica ci ha fatto non fidarci di te. Abbiamo capito, ma non sembrava logica. Abbiamo visto le tue promesse, ma non sembrava possibile e quindi abbiamo dubitato. Perdonaci. Vogliamo accogliere quello che tu ci dichiari. Tu farai tutto perfettamente, non ci lascerai, non ci abbandonerai, tu completerai la tua opera in noi. Grazie, oh Padre. Grazie per il cuore di Gesù Cristo per noi e vogliamo seguire le sue orme e come Cristo vivere cercando la tua gloria. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito, nel nome di Gesù Cristo per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.